scrivo canzoni poco intelligenti che le capisci subito non appena le senti. Canzoni buone per andarci la domenica al mare, canzoni buone da mangiare. Sono canzoni poco irriverenti, insomma canzoni come me, che ho perso tutti i denti. Canzoni per chi non ha voglia da baiare o di ringhiare, canzoni tanto per cantare. Canzoni che parlano d'amore, perché alla fine dai, di che altro vuoi parlare? Che se ti guardi intorno non c'è niente da cantare, solamente un grande vuoto che a guardarlo ti fa male. Perciò sarò superficiale, ma in mezzo a questo dolore, in tutto questo rancore, io canto solo per me.
Gli uomini cantano quando le parole non bastano, quando non riescono a dirle, forse perché da sole sarebbero persino ridicole.
Che ti ci svegli la mattina e ti ci lavi i denti. Canzoni per chi non ha voglia di pensare o di ascoltare. Canzoni per dimenticare. Sono canzoni poco consistenti, insomma canzoni come me, che non faccio più ragionamenti, che voglio solo sensazioni, solo sentimenti e una tazzina di caffè. Canzoni che parlano d'amore, perché alla fine dai, di che altro vuoi parlare? Che se ti guardi intorno non c'è molto da cantare, solamente una tristezza che è difficile toccare. Perciò sarò superficiale, ma in mezzo a questo dolore, in tutto questo rumore, io canto un mondo che non c'è.
Benvenuti a una nuova puntata di Radio 403, Golosi d'Arte. Siamo ancora qui, siamo sempre golosi. Ogni martedì alle 11 noi siamo golosi. Oggi siamo golose in due. Siamo io e Silvia Parma.
Ciao a tutti, buongiorno a tutti. Grazie di avermi ospitato, ci tenevo molto.
Grazie di essere
Mi piace
venuta.
La Simona.
Oh, no, ragazzi, noi adesso andiamo, abbiamo una cosa da fare in due. No,
Così subito di prima mattina
ma così, ma senza prima, dopo, mangiato, durante non è un problema.
La vita va goduta.
Esatto, la vita va goduta. Ciao Silvia, tu Ciao. Come ti godi la vita?
Beh, mi godo la vita cercando di fare le cose che mi piacciono. E nonostante non sia semplice, perché bisogna incastrare un sacco di cose, però penso che sia lo stimolo più bello e la cosa per cui vale veramente la pena vivere, no? La vita è fatta di sogni, è fatta di quello che vediamo e della vita come la vediamo e come ce l'immaginiamo, non tanto com'è. E quindi bello è trarre dalla vita quello che ci piace, quello che ci fa stare bene e ci fa stare bene insieme alle altre persone, perché secondo me bene da soli non si sta.
Siamo esseri sociali, abbiamo bisogno degli altri fondamentalmente.
Sì, abbiamo bisogno degli altri, c'è chi parla molto bene di stare bene da soli. Secondo me quando si arriva a stare troppo bene da soli vuol dire che si è un po' troppo disincantati, che si è prese un po' troppo ammazzate, no? Per quello che mi riguarda penso che la mazzata faccia parte del pacchetto. quindi diciamo che anch'io ho le mie mazzate nella borsa, che però mi sono detta sempre: mettiti in fila, non sei l'unica a prendere mazzate, sicuramente non sarai l'unica a vivere delle cose molto belle. Poi non mi pronuncio sulle scelte degli altri, perché a volte capita anche di incontrare persone che di mazzate ne hanno ricevute troppe e troppo grosse, quindi lì insomma la fatica è veramente tanta, però basta guardarsi un po' intorno, a volte avere la forza e la voglia di riguardarsi un po' intorno e qualcosa di bello c'è sempre.
È vero. Dipende molto anche da come noi interpretiamo quello che ci arriva, cioè conosco persone che hanno preso delle mazzate enormi e sono felici perché hanno interpretato questo come un momento per basta, si sorpassa, si va, lo si attraversa e poi si ritorna a essere felici. Altri che hanno preso delle mazzate a confronto niente e sono disperati, lamentosi e anche la loro vita è completamente diversa, la qualità in questo momento, no?
Secondo me è la filosofia della mazzata, no? nel senso che diciamo che nella filosofia orientale, da quel poco che ho letto, mi sembra di capire che ti insegnano che la mazzata fa parte della vita. Ognuno di noi è destinato ad avere la sua dose di mazzate e non come punizione, no? Per qualcosa di che cavolo si è fatto, voglio dire, o di prova. fa parte, a noi ci insegnano che la mazzata è una prova, no, la mazzata fa parte del pacchetto regalo appena esci dalla pancia della mamma, tu sai che c'hai la tua zavorra di mazzate. E se uno la prende come insegnamento e come prova per mettersi alla prova, ecco, è un po' un gioco di parole, esatto, imparare qualcosa, no? Esatto. La vita è tutto un imparare, no? Uno sbagliare, un imparare dai propri errori, un continuare a sbagliare per continuare a imparare. Oppure un continuare a mettersi alla prova, e anche se non si è sbagliato ti arriva il mazzatone, non capisci perché, ma succede. Se la mettiamo tutto nel calderone, allora forse diamo un senso a tutto quanto, no? Se no, se ci chiediamo sempre il perché di quello che ci è successo di brutto, non ci passa più.
Esatto. E soprattutto se noi utilizziamo questo soltanto per scaricare magari delle responsabilità su altri, è colpa di questo, è colpa di quello, non si va avanti.
No, è un circolo vizioso, è un cane che si morde la coda, diventa quel tourbillon sempre più buio, sempre più nero, a cui non dai una spiegazione, in cui ti affossi e in cui giustifichi, secondo me, il tuo non fare.
Esatto. Ma ritorniamo dall'altra.
Sì, dimmi, scusa.
Torniamo dall'altra parte. Dai, del tourbillon. Andiamo all'altra. Okay. Dalle cose che ti rendono felice, sì, no? Parlavamo di queste.
Sì.
Cosa rende felice Silvia Parma? Innanzitutto, chi cappero è Silvia Parma? Perché io lo so, un sacco di gente lo sa, ma ci sarà quello che non lo sa ancora.
Io penso che ce ne saranno parecchi che sarà non lo sanno.
A quello lì glielo diciamo.
È una gran casinata.
L'arte del casino.
È l'arte del fare un sacco di roba, no? Nel senso, esatto, che, vabbè, segno d'aria, quindi bilancia con ascendente, yeah, Capricorno, e vai, ci siamo. No, mi piace, io sono curiosa, quindi mi piace mettere il naso nelle cose che mi piacciono, anche questo è un gioco di parole. Io ho iniziato a cantare anni e anni fa, la mia prima insegnante è stata la Luisa Lodi, che era come la moglie di Annibale Modoni, poi insomma ho fatto tanto canto, tanta gavetta con le orchestre di Liscio, ma poi ho fatto il piano bar, poi ho iniziato a fare il teatro canzone, poi nel contempo ho iniziato a organizzare eventi, poi nel contempo ho iniziato a fare poesie orali, cosiddetti poetry slam, sono stata tra le prime a organizzare assieme a un'associazione che si chiamava Poeti ad Alta Voce, poi Via dei Poeti, a organizzare i Poetry Slam qua a Bologna. Adesso faccio parte della LIPS, Lega Italiana Poetry Slam, per la quale ho organizzato il primo Poetry Slam dentro a un carcere minorile, quello del Pratello. E il ragazzo che ha vinto all'epoca era il 2016, è stato anche finalista nelle regionali, quindi è riuscito a uscire dal carcere per un attimo e partecipare alle finali regionali, cosa non da poco.
Anche perché in questo caso qua è proprio un dare un senso veramente potente all'arte.
Guarda, è stata un'emozione, anche perché i ragazzi dentro, non so se lo sapete, ma dentro al Pratello ci sono pochissimi italiani, e ci raccontavano le insegnanti di italiano, perché ci siamo dovuti coordinare con le insegnanti di italiano, che molti di questi ragazzi arrivano qua da ragazzini, senza famiglie, senza niente, e la cosa che gli insegnano a fare è delinquere. Quindi c'è una bella differenza tra il ragazzotto ricotto o benestante che delinque per noia e questi ragazzi, che io non voglio giustificare, però è un raccontare, questi ragazzi non sanno fare altro. Ma la cosa che c'è, che è incredibile, vedere l'ambivalenza di questi ragazzi, che quando scrivono le loro poesie, perché si è creato un laboratorio di poesia per arrivare poi alla gara di poesia orale, quando scrivono le poesie parlano di Dio, parlano della mamma, parlano della loro senso di religione. I musulmani hanno un senso della religione, della spiritualità ben diverso dal nostro. E invece quando sei lì ti fregano di tutto, se non stai attento ti fregano gli accendini, fregano le biro, fregano la qualsiasi, quindi è questa. Poi la prima cosa che ci hanno chiesto: ma cosa si vince? Dei soldi? No. E allora non volevano partecipare. Quando abbiamo detto però il vincitore esce dal carcere per partecipare a una finale regionale, allora lì li abbiamo attirati. Ma la cosa incredibile è vedere sti ragazzi che si sono esibiti non solo davanti per la gara, non solo davanti ai loro compagni, ai secondini, agli istruttori, ma a una giuria che era tosta, perché nella giuria c'era anche Giuseppe Spadaro, che è il presidente del Tribunale dei Minori, insomma c'era il dottor Caruso, che era il presidente del Tribunale di Roma, quindi dei minori di Roma, quindi c'erano alcuni membri dell'UNESCO, quindi insomma questi ragazzi che quando li cacci per strada con un coltello in mano non hanno paura di niente, invece lì facevano vedere proprio la loro fragilità di ragazzi, tremavano, voce bassa, l'ambivalenza della natura umana, no? Quello che fai per sopravvivere è quella che invece è la tua vera natura, che è di ragazzino alla fine, no?
Infatti è come se venisse fuori una verità che era nascosta sotto dietro a un coltello, diciamo così, dietro a una violenza.
È quello che sanno fare, Simona, se te ti sbattono, certo, per strada con un coltello in mano e a 7-8 anni ti dicono fai
ma
questo,
ovvio,
tu lo fai.
Ma certo che sì, cioè, è una questione proprio, come dicevi tu, di sopravvivenza.
È quello
perché
che ti
cosa faccio?
Fare.
Rimango lì e mi faccio picchiare, no? Cerco di imparare a non prenderle, ma a darle.
Esatto.
Per sopravvivere in questa situazione.
Esatto.
Io mi chiedevo, questa cosa bellissima che hai fatto, ha avuto del seguito, hanno continuato, qualcun altro continua a farla,
allora,
in carcere, intendo?
Allora, ti dico, la situazione del carcere è particolare perché io ho voluto assolutamente che da queste poesie si fosse tratto un libro, perché mi sembrava giusto che i ragazzi avessero in mano una prova tangibile del fatto che loro possono creare bellezza, di quello che loro possono creare. Ci sono i disegni dentro questo libro dei ragazzi, ci sono i testi scritti in originale, anche perché si è creata una certa collaborazione, perché molti non conoscevano l'italiano, alcuni addirittura analfabeti, quindi quelli che sapevano l'italiano aiutavano gli altri a tradurre, insomma si è creata una certa... Solo che dentro al carcere si va e si viene. Ora che abbiamo raccolto tutto il materiale, siamo riusciti a fare la pubblicazione, molti dei ragazzi erano stati trasferiti o in case famiglie o in altri carceri, quindi insomma, però c'è stato Biagio, che era il responsabile dei coordinatori dentro, che adesso è in pensione, che si è preso la bega di consegnare le copie del libro a chi non era più al fratello, altre invece siamo riusciti a consegnarle noi, e una copia siamo riusciti anche a darla a Papa Francesco quando è venuto qua a Bologna, e poi abbiamo avuto insomma il patrocinio dell'UNESCO. È un bel volume, chi lo vuole vedere è in sala borsa, c'è una copia in sala borsa, si chiama Street of Freedom, le parole che liberano, quindi c'è.
Sì, ma nel caso si potrebbe acquistare o non si potrebbe acquistare? Esiste?
Allora, dunque,
perché nel caso ti chiedo anche magari se mi mandi un link, un qualcosa, e poi ne parliamo sulla pagina di Golosi d'Arte.
Allora, io ti posso mandare il link, perché in realtà la tiratura era molto limitata, perché si pensava solo di di stampare le copie per i ragazzi, per regalare ai ragazzi. Poi quando c'è stata la presentazione abbiamo avuto un sacco di richieste, quindi abbiamo fatto una stampa di 200 volumi, la vendita delle quali è stata completamente, tranne le spese vive, insomma, completamente devoluta alle spese necessarie ai ragazzi dentro. Abbiamo dato il denaro insomma, ci hanno detto cosa comprare, noi l'abbiamo comprato, fondamentalmente vestiti, indumenti intimi, perché insomma loro là non hanno niente. E però insomma, se si vuole basta mandarmi una mail e io sono in contatto con la casa editrice, e quindi si può.
Nel caso sì, se, allora a questo punto io faccio in modo di scriverlo questo sulla
sì,
pagina,
sì.
Così nel caso qualcuno fosse interessato, perché no?
Sì.
Anche solo per, non voglio dire perché chissà loro che poesia, che meraviglia.
No, ci sono delle cose, apro una parentesi, c'è quello che ha vinto che è un rapper fantastico, scrive della roba che... Ti assicuro che quando ha recitato, tra l'altro una presenza di scena, sto ragazzino, che quando... Perché siamo riusciti a fare delle foto solo di spalle, perché ovviamente sono minori, però
può,
foto la mano, il tatuaggio, loro che... Quando sto ragazzino ha letto, c'era la fotografa che non riusciva a scattare, cioè io ho visto parecchie lacrime, ma parecchie, perché ci sono quelli che, insomma, quando è veramente vero che la poesia è catarsi, cioè loro hanno avuto il coraggio di mettersi su carta,
e non è poco, partendo
no.
da un coltello arrivare a una biro, mi viene
no,
a dire
no, ma poi ha una sincerità talmente spudorata,
che arriva,
hai capito? Cioè, quindi non so se noi abbiamo lo stesso coraggio di fare tanto. Noi usiamo molto la metafora, no? Nelle poesie, loro no.
Loro vanno dritti. E a questo punto, oltre a quello, io pensavo anche che possa servire a qualcuno per uno spunto per riproporre una cosa di questo genere in un luogo simile.
Cioè si è già fatto, perché ti dico, all'interno della LIPS, però l'hanno fatto sempre in carceri adulti, e poi hanno sempre, da quello che so io, hanno sempre portato poeti da fuori che interagissero con i poeti interni. Invece l'iniziativa che ho fatto al Pratello è stata la prima non solo a coinvolgere minori, ma a coinvolgere solo ed esclusivamente gli ospiti della struttura. Quindi esatto. A me sarebbe piaciuto farlo anche nella sezione femminile della dozza, per esempio. Sono tutte procedure abbastanza lunghe, ok? Perché è un carcere. Quindi il carcere, ti dico, dentro al Pratello, devo ringraziare appunto il dottor Spadaro, ma anche il direttore Paggiarino, che è stato molto molto disponibile. Tutti i ragazzi e tutti gli operatori interni, ok? Perché anche loro si sono resi disponibili, le insegnanti di italiano, a creare un laboratorio di italiano di lingua italiana ad hoc. Quindi ci vogliono anche, secondo me, a parte il tempo di dedicarsi a queste cose, ma ci vogliono anche, diciamo, i link, muoversi per conoscere le persone che ti possono permettere di fare,
esatto,
questo.
Esatto, perché sì, è un percorso anche tortuoso, anche riuscire a fare del bene alle volte anche si passa attraverso percorsi tortuosi.
E poi sono realtà complesse.
Questo sicuramente.
Sono realtà molto complesse.
Solitamente lì che tipo di reati avevano commesso i ragazzi?
Non vado nei dettagli tutti.
Ah, ok.
Sì, beh, no, diciamo, loro sono...
No, perché non ci sono mai stata, volevo...
È un carcere, quindi ho provato a chiedere, ma si è sempre, giustamente, gli operatori sono sempre molto pudici nel dire questo ha fatto quello, okay, quello ha fatto quell'altro, però quando gli ho fatto questa domanda mi hanno risposto così tutti. Quindi, insomma...
E l'età dei ragazzi?
Allora, l'età è 14 anni. Sì, dai 14 in su. Poi adesso non vorrei dire una scemenza, ma dato la sovrappopolamento, la sovrappopolazione delle carceri adulte, lì ci stanno, mi sembra, fino ai 21 anni. Quindi ci sono anche realtà abbastanza complesse, perché ragazzino di qua, cioè ci sono dei 21enni che hanno due spalle che sono il triplo delle mie, insomma, quindi sono situazioni un po' particolari. Poi ci sono quelli che influenzano gli altri, quindi mi ricordo che c'era questo ragazzino che aveva vinto appunto il Poetry Slam, che era uno di quelli in cui si sperava tanto, perché era uno che aveva iniziato a studiare, voleva prendere il diploma, erano riusciti ad allontanare il padre violento dalla famiglia, quindi avrebbe avuto anche una famiglia d'accoglienza più sana, perché il padre menava la madre, menava la figlia, insomma era un violento, no? E invece lui si è fatto tirare in mezzo dai più grandi in una rivolta, hanno dato fuoco alle brande, quindi dopo l'hanno spostato, cioè... È critico anche perché è vero che molti vogliono uscire, ma chi è che assumerebbe un ex detenuto? Capisci? Cioè bisogna... Cioè,
sì. Vabbè, cioè, c'è una realtà veramente tosta anche il dopo, cioè l'uscita.
Esatto. Cioè bisogna creare anche delle strutture in cui esterne, in cui questi ragazzi abbiano la possibilità di rimettersi in sesto e di rifarsi l'imprinting. Perché comunque ti hanno insegnato a fare quello fin da piccolo.
Di cambiare proprio le
la testa.
Sì, le abitudini che cambiano, tutto deve rigirare.
Secondo me sì.
E per cambiare le abitudini direi che a questo punto non c'è niente di meglio che ascoltarci una bella canzone.
Ok.
Che ci porta in un'altra città, ci porta in una città per cantare.
E vai.
Vai Ron.
Vai Ron.
Grandi strade piene, vecchi alberghi dimenticati. Tu scrivi anche di notte, perché di notte non dormi mai. È buio anche tra i fari, tra i ragazzi come te. Tu canti, smetti e canti, sai che non ti fermerai. Bella mattina, puoi fumarti il pomeriggio. Si parlerà del tempo, se c'è pioggia non suonerai. E interurbane per dire come stai, raccontare dei successi e dei fischi, non parlarne mai.
E se ti fermi convinto che ti si può ricordare,
hai davanti un altro viaggio e una città per cantare,
per cantare.
Alle ragazze non chieder niente, perché niente ti posso dare. Se il tuo nome non è sui giornali o si fa dimenticare.
Lungo la strada
tante facce diventano una,
che finisci per dimenticare o la confondi con la luna.
Ma quando ti fermi convinto che ti si può ricordare,
hai davanti un altro viaggio, una città per cantare.
Grandi strade piene, vecchi alberghi dimenticati.
Io non so se ti conviene,
i tuoi amori dove sono andati.
Buio è la sala, devi ancora cominciare.
Tu provi, smetti e provi le canzoni che dovrai cantare,
ma non ti fermi convinto che ti si può ricordare.
Hai davanti una canzone nuova,
una città per cantare,
una città per cantare,
una città per cantare.
Tutti avremo bisogno di una città per cantare.
Sì.
E per fortuna qui abbiamo proprio Silvia Parma, che è, non è una città, ma sicuramente sa cantare.
Diciamo insomma che lo faccio da tanti anni, quello di cantare, da parecchi, 30 anni ormai, mamma, aiuto. Come
sei
passa
nata,
il tempo?
Sei nata cantando.
Sì, beh, dice mia mamma, a mia madre piace sempre raccontare che appena sono uscita molto velocemente, sono venuta a questo mondo molto dispinta, anzi... Pare che l'ostetica dicesse signora trattenga, che penso che è l'unico che è raro. E dice che ho pianto per quelle 4 ore abbondanti, quindi insomma mi sono presentata bene al mondo. Quindi, povera me.
Dovevi appunto muovere la voce subito.
Esatto, i vocalizzi da neonata, madonna.
Hai iniziato subito a vocalizzare.
Diciamo che sono logorroica da subito. Sono stata logorroica da subito.
Vabbè. No, ma è stata una cosa utile. Ma sì. Come ti sei accorta che cantare poteva essere una delle cose che ti rendeva veramente felice?
Cantare all'inizio è stata una delle cose che mi ha dato più da fare, perché cantare lo devo a un mio amico che purtroppo non c'è più, che era il classico ragazzo che assieme alla moglie organizzava le cene con la compagnia, che strimpellava la chitarra, no? E io lui di solito a fine cena o prima di cenare ci mettevamo sul divano a suonare. Lui mi diceva sempre: dai Silvia, hai una bella voce, perché non vai a lezione? Poi insomma le cose, insomma lui non c'è stato più, io ho rotto una relazione che avevo quasi contemporaneamente, e allora dovevo rifare tutto da zero. Ho detto vabbè, andiamo a cantare, andiamo a prendere lezione.
Solo un altro imprinting, come si diceva prima, è cambiato,
esatto.
Cambiato tutto.
E niente, solo che il cantare è una cosa anche molto, cioè lo strumento della voce sei tu, e ci sono dei meccanismi tra cui il respiro che sono molto legati alla tua timidezza, alla tua paura di esprimerti, no? Il cantare, diciamo che uno strumentista ha due vantaggi. Uno, che lo tocca lo strumento e lo vede. Un pianista, un sassofonista, un violinista, un arpista, un percussionista, eccetera. e forse a volte, io non sono strumentista quindi vado molto a random, forse a volte è una sorta di, tra virgolette, copertina di Linus, no? È lo strumento che è un tuo tramite. Noi cantanti non vediamo, non tocchiamo, non ti puoi toccare le corde vocali, il diaframma, il palato molle, le cavità paranasali, cioè non puoi, i polmoni, la cassa toracica, no? E soprattutto la via è diretta, non abbiamo un tramite attraverso cui esprimerci. Siamo noi.
Ah, ti capisco bene, perché essendo io un'attrice, esatto, ho lo stesso strumento, diciamo, esatto, lo usiamo in modo diverso.
Esatto, esatto, siamo noi. Quindi se siamo tristi, siamo ammalate, abbiamo l'abbassamento di voce, ci intimidisce particolarmente un pubblico, insomma. Più che altro noi non vediamo niente, noi andiamo a sensazione, ci dobbiamo conoscere dentro, no?
Esatto.
E soprattutto non ti devi conoscere solo dal punto di vista fisiologico o proprio accettivo, direi che si dice così,
proprio accettivo,
no?
Sì.
Esatto, ma ti devi conoscere anche dal punto di vista psicologico, cos'è che mi blocca e che cos'è che mi sblocca, ed è un viaggio interessante. È un viaggio,
sì,
molto interessante.
È una grande, sì, per me è sempre tutta una crescita. Io sono, esatto, autrice della crescita, e crescita continua,
esatto,
per sempre.
La grande Ella Fitzgerald, grandissima, lei diceva, voce straordinaria, che se tu la senti all'inizio canta proprio tipo... alla fine faceva dei lavori con la voce, brava da sempre. Lei, poco prima di andare da un'altra parte, disse: io devo ancora conoscere la mia voce fino in fondo. Quindi la voce muta con te. È la tua espressione che cambia. Cambia con l'età, cambia la profondità, cambia l'esperienza, cambia la potenza, cambia il modo di gestirla, sì, cambia tutto.
Ma poi cambia, secondo me cambia anche cambiando noi, nella nostra crescita, maturazione, percorso, chiamiamolo come vuoi. Mi accorgo, no, che anche io lavoro con la voce e con tante persone perché insegno, che proprio quando cambiano le persone, quando loro cambiano dentro, cambia anche la loro voce, perché cambia la possibilità e la libertà che loro si danno, che noi ci diamo, di buttarla fuori e di esprimerla. Quindi è come se a mano si aprissero delle possibilità sempre più grandi. A volte vedo anche i miei ragazzi, ma anche gli allievi adulti, mi dicono: ma io l'anno scorso non ce l'avevo questa voce qui. No, ma dico, ma tu l'anno scorso non eri quello che sei adesso. Cioè, è proprio come se continuasse, no?
Ma poi non solo, noi veniamo da una cultura purtroppo dello sta zitto. Veniamo dalla cultura del vergognarsi dei propri sentimenti. Ci vergogniamo più dei nostri sentimenti che di sparare in faccia a uno. Cioè, siamo secondo me la cultura della contraddizione. Cioè... ci vergogniamo più di dire ti voglio bene, ti amo, di dare un bacino sulla guancia a un amico, a un'amica, di abbracciarci, che di sparare in fronte a uno, di menarci allo stadio. Cioè, secondo me siamo proprio all'apoteosi a volte della contraddizione, del paradosso. E invece fare quello che fai tu, cioè recitare, fare quello che faccio io, cantare, ti obbliga.
Esatto.
Se non butti fuori non esce niente, sembra una contraddizione, ma se tu ti trattieni non esce niente, tu non puoi incanalare, cioè tu puoi gestire, però non puoi, non so come dire, impari a gestirlo, ma non impari a reprimerlo, ecco, non puoi reprimere.
Esatto, ma poi anche le emozioni stesse, no? Se tu le reprimi alla fine, parlavo con Nardone, che è uno psicoterapeuta di livello internazionale, lui diceva appunto anche la paura. E si dice, no, schiaccia la paura, reprimila. Non serve a niente, perché più la schiaccia, più questa viene fuori, più grossa da qualche altra parte.
Guarda, le emozioni, no? Sono un brutto scherzo. Più le reprimi, più non so come dire, è il sassolino che diventa un marone talmente grosso che non sai più dove tirarlo fuori.
No, esatto.
E invece bisogna imparare, forse, secondo me, il valore aggiunto di quello che io e te facciamo è che ci obblighiamo, o ci obbliga, a guardarci in faccia e a conoscerci bene. Quello, secondo me,
è come benché sia teatro, benché sia comunque, è il contrario. Diceva anche qualcun altro, lo diceva, che il teatro è la vita vera, fondamentalmente, perché lì la tua maschera non c'è, in realtà. Quando tu sei lì, la maschera non c'è. Tu devi conoscere chi sei tu, che sia teatro, che sia canzone, no? Non c'è questa differenza, secondo me. Devi sapere chi sei. Ti devi guardare in faccia, come hai detto tu, senza maschera, ma proprio e accettare anche i lati che ti fanno cagare.
Guarda, lo dico anche a Radio 2, quindi
si può dire cagare. Sì, sì, sì. Ogni tanto chiedo, dire. Ma sì, finché non mi arriva la mazzata.
Ogni tanto si può dire, intanto, guarda.
Nel senso, anche i lati che non ti piacciono, che non accetteresti, che ti fanno rabbia addirittura, no? Invece proprio accettare, beh, in questo momento io sono così, cioè questa cosa che, alla quale reagisco così, non mi piace, ma al momento ho trovato solo questo modo. Ora lo accetto e magari ne troverò un altro. Finché non lo accetti c'è poco da fare.
Finché non lo accetti ti lavora ai fianchi e ti distrugge. Invece dal primo momento che accetti te stessa, siamo quello che siamo, no? Siamo un diamante con tante sfaccettature, le più buie, le più luminose. Quindi accettare la perfezione dell'imperfezione, la perfezione della differenza, l'accettarlo in se stessi è anche bello, perché poi lo impari a accettare negli altri.
Esatto.
Impari a vedere la bellezza del tuo prossimo per quella che è, secondo me è un altro dei valori aggiunti per cui vale la pena stare a sto mondo, insomma.
Infatti, ma poi anche proprio il discorso di riuscire a, come hai detto tu, vedi le tue difficoltà, no? Le tue imperfezioni, quindi sei anche più clemente. Sei anche più pronto ad abbracciare un altro che ha delle difficoltà. Se tutti pensassimo, quando usciamo di casa, che chiunque noi vediamo, in quel momento non sappiamo la sua storia. Qualsiasi cosa lui stia facendo, magari ha un perché e noi non lo stiamo capendo perché non possiamo saperlo. Ma non diamo sempre per scontato che uno è cattivo o che vuol fare... Ti racconto una storia, perché è carina, che mi ha raccontato un mio maestro, che si chiama Filippo Ungaro. E lui ci raccontò che lui, uomo molto bello, adesso come da giovanissimo, e da giovanissimo era anche abbastanza rissoso, iroso, no? Palestrato, molto infisicatissimo, in macchina, gli passa davanti una macchina così e lui comincia a pensare nella sua testa di tutto, adesso questo qua io adesso lo inseguo, lo fermo e lo meno, così, lo insegue,
lo ferma.
Questo si ferma a una stazione di servizio per far benzina, lui gli va lì, proprio scende proprio con l'idea, gli spacco la testa di brutto, adesso chissà cosa gli dico, apre, va vicino, tira giù il finestrino, era una signora di 80 anni che lo guarda e dice: Giovanotto, tutto bene? Punto.
Basta.
Lui gli è scesa tutta e ha capito quanto, effettivamente, lui ce lo parlava per spiegare, quanto a volte noi ci facciamo dei gran film su quello che vediamo, pensava, questo sarà, lui si era immaginato un, come si dice da noi, uno sborone,
sì,
no?
Sì.
Uno che sì, che se la tirava, che voleva fare il
invece
grosso.
Era la vecchietta.
Questa vecchietta che poveretta aveva fatto una manovra del cavolo, perché probabilmente gli è venuta così. Ma non c'era sotto niente, non c'era un'intenzione di mi faccio vedere o ti faccio vedere quanto vado qua. Era semplicemente che gli era uscita male una manovra.
Ci sta, no? Ecco, per esempio, una cosa di cui non ho paura, invece magari ti dicono sempre non parlare delle tue cose, non parlare perché poi la gente ti giudica, non parlare perché poi non parlare. Io non ho mai avuto difficoltà a raccontare i fatti miei, nel senso che magari non hai 4,20, però... Perché? Perché secondo me mal comune è mezzo gaudio, nel senso che se avessimo meno pudore a raccontare le cose che ci fanno male e a condividerle, non dico a rompere le scatole a ogni piè sospinto, però a condividerle, dire sto giro mi è successa sta cosa, che due scatole, sto qua, ma o questa qua, insomma mi è successo questo, oppure non so come affrontare sta cosa, eccetera. Innanzitutto ti liberi di un peso. Ma non per darlo a qualcun altro. Magari qualcun altro dice, cavoli, se lei ne parla, posso parlarne anch'io. Ci si dà una mano, ci esatto. Si alleggerisce a vicenda e ci si dà una mano. Perché tutto questo pudore per le cose che ti succedono? La vita di nessuno è perfetta.
Assolutamente. Hai mai usato la musica per uscire da una situazione brutta? A parte quello che mi hai detto, ma avevo lasciato una relazione, eccetera, e ho cominciato a prendere lezioni. Poi più avanti, hai mai usato, non so... in qualche momento la canzone, i suoni per stare meglio?
Diciamo che è la musica che mi porta fuori dalle situazioni brutte, non sono io che la uso, mi faccio usare.
Cioè, non fai neanche in tempo,
mi faccio usare, cioè, mi è successo che dovevo studiare un brano, ma c'era qualcosa che mi aveva fatto arrabbiare, quindi sai, quando sei arrabbiata, sei tesa, muscolatura tesa, fai fatica, eccetera, no? Poi dici no, adesso lo studio perché voglio di studiarlo, mi sono messa in testa, ti metti lì e lo studi. A un certo punto dici, ma perché era incazzata?
Esatto, ma guarda che è così.
È una cosa incredibile.
Anche perché la fisiologia ti cambia anche il dentro. Mi diceva sempre Filippo Ongaro, lui dice sempre, siete arrabbiati? Allora vi mettete in mezzo alla stanza e cominciate a saltare con le braccia in alto. In quell'attimo in cui salti, non riesci a essere arrabbiato,
no,
perché
no.
Ti cambia tutto, proprio sì. Ti sposta.
Sì, ti sposta, perché a volte l'arrabbiatura, tanto vabbè, a parte una sensazione di autodifesa, penso, no? Però proprio perché è un'autodifesa porta una tensione muscolare. E poi c'è anche la psiche, che noi ci facciamo i viaggi. Più ti arrabbi, più ti arrabbieresti, alla fine diventi un nodo di nervoso, di muscoletti tesi. La prima cosa che ti riesce a rilassare la muscolatura, ti libera anche la testa.
Esatto, perché poi siamo tutt'uno.
Poi magari il problema sussiste, però riesce a vedere la soluzione con più serenità e più oggettività, perché comunque le cose vanno risolte. Quando c'è un marone, come si diceva prima, anche far finta che non ci sia deleterio, no, lo devi risolvere, perché così te ne liberi via avanti un altro, che dopo...
avanti un altro marone.
Sì, intanto la vita è un marone.
Morto un marone, se ne fa un altro.
Esatto, però almeno sei più serena, cioè lo fai con più rilassatezza, con più oggettività. Perché poi risolvere la rabbia con la rabbia è controproducente, crea altra rabbia.
Esatto, è un continuo moltiplicarla.
Esatto, quindi... ma non parliamo di rabbia. Ridiamo, che è più bello, una risata vi seppellirà. Vai.
No. Ah beh, su questo guarda, mi trovi concorde, perché la risata... Ecco, sulla risata, che mi dici tu sulla risata? Perché comunque spettacoli anche a livello...
Ridana Bulagna, Ridana Bulagna è nato 10 anni fa, è nato come concorso per comici di belle speranze ad alto contenuto di pubblico per riempire una sala al Circolo Benassi, che non sapevano come riempirla, poi adesso è diventato concorso nazionale, tra l'altro...
Quando è nato, scusa?
Nel 2010.
Sì,
sono 10 anni. E niente, tra l'altro Davide Calgaro adesso nell'ultimo film che ha vinto il premio della critica nella penultima edizione, adesso è al cinema con Aldo, Giovanni e Giacomo, quindi
chissà che bella soddisfazione.
Ho avuto dei nomi tosti, perché vabbè, Sergio Casabianca è un attore che lavora un sacco, poi vabbè, Nando e Maila sono dei circensi che girano tutto il mondo, poi chi c'è anche, vabbè, c'è Giovanni D'Angella che è a Zelig, è a Colorado, quindi insomma. Poi anche gli ospiti, da Malandrino e Veronica a Andrea Mingardi a Vito, quindi insomma i padrini sono stati Eros Drusiani, Gemelli Ruggeri, quindi insomma...
Gemelli Ruggeri, che qua li conosciamo bene.
Beh, i mitici Eraldo e Luciano, li voglio tanto bene, Eraldo
è stato
Luciano.
Qui con noi e poi è sempre in questa radio, anche lui fa parte della radio.
Ah sì? Bene.
È un programma molto carino dove appunto caro amico ti scrivo e legge.
Luciano è surreale ed è uno scrittore fantastico.
È anche una persona stupenda, ma
sì,
vabbè,
sì, lo so,
gli facciamo i complimenti quando non c'è.
Ma anche Eraldo, Eraldo gli voglio tanto bene. No, gli voglio tanto bene a tutte e due. Poi è bella Bologna, perché quando si frequentano certe bene, poi ci si conosce tutti, no? E alla fine, sai, questo, quell'altro, poi si diventa anche amici, perché poi ci sono veramente delle belle persone, veramente delle gran belle persone, quindi... Vale la pena, insomma.
Infatti adesso vedi, abbiamo girato il tutto, invece di parlare di cose tristi, di rabbia,
siamo
già arrivati a pensare quanto sono belle le persone, quanto è bello conoscersi,
sì.
E poi essere aperti anche verso gli altri.
Sì.
A questo punto io prima ti ho mandato una canzone. A questo punto chiedo, qual è la tua canzone che vorresti mandare in questo momento?
Beh, ce ne sono tante, però una mi ha colpito particolarmente, che si chiama Com'è bello far l'amore, buonanotte, Com'è bello far l'amore, non è quella della Carrà, Com'è bello far l'amore, no, è una canzone che viene tratta dal film omonimo che si chiama Com'è bello far l'amore, con Fabio De Luigi e Simona Gerini, guardatelo, cercatelo perché è una chicca, e la è cantata da Patti Pravo ed è secondo me una delle più belle canzoni d'amore che siano state scritte, proprio bella, bella, bella.
Com'è bello far l'amore con te, per un attimo, in quell'attimo, morire e capire dopo questa vita cosa ci sarà. Spero solamente
te ancora, amore. Non esiste niente più di te che io possa domandare a una preghiera. Non esisterà la sera se tu non ritornerai e le stelle splenderanno altrove. E stringimi come ci si stringe in un addio, in una notte d'inverno, dopo un sogno che fa paura. E stringimi come solamente tu puoi fare, dolcemente, come bello l'amore con te, dove l'infinito muore per un'ora, dove un lampo accende la memoria e tu sei ancora in me, dove nessun altro può arrivare. E stringimi come ci si stringe in un addio, in una notte d'inverno, dopo un sogno che fa paura. Stringimi come solamente tu puoi fare,
come dopo un sogno che fa, brutto, paura. Che fa paura,
dopo un sogno che fa paura, che non è detto che sia brutto, perché i sogni per far paura non è detto che siano brutti.
E poi bello e il brutto, anche lì sono due concetti un po' così. Ma hai mai fatto un sogno che ti fa paura ma a occhi aperti? C'è qualcosa che fa paura, Silvia Parma?
Io da bambina ho avuto una prima infanzia proprio da non mi faceva paura niente. Poi ho avuto un periodo della mia vita che mi faceva paura tutto.
Ah, sei un po' di bianco e nero.
Adesso,
tu.
Adesso a me fa paura, ecco, io non riesco a resistere alle vertigini. Però sono andata sul deltaplano a motore. Ma lì sei talmente in alto, sembra presente la bicicletta di ET telefono casa. Tu sei su una bicicletta con una vela sopra e le proporzioni, quando sei sono talmente strane che il tuo cervello non le registra. Sembra di essere in un cartone animato, quindi non puoi aver paura. Però se sono al settimo piano di un palazzo, il mio cervello registra diverso. Però ho provato a fare free climbing, non ci sono riuscita perché... però sul deltaplano a motore ci sono andata.
Beh, bello però... affrontare in questo modo, no? Una paura.
Ma non avevi...
Però lì non c'era.
Non puoi aver... Cioè, il mio cervello non aveva paura perché diceva, boh, non capiva manco dove era.
Dove sono?
Sapevo vagamente che se cadevo da lì ero morta, ma... Cioè, vabbè. Ero su.
Però, può capitare.
Però è stato bello, è stato veramente bello. E ti telefono a casa, cioè è stato proprio bello bello.
Oh, mi è passata l'immagine però in questo istante.
No, poi mi è capitato una volta di sognare, non so se ti è mai successo, è presente il film Immaturi, la storia della maturità, che non mi sono sognata che non riuscivo ad andare a fare l'esame di maturità e mi sono svegliata convinta di non aver preso la maturità, ma ero convinta. Mi ci è voluta mezza giornata per capire che era un sogno.
Quindi ancora nel periodo della maturità?
No, ero già abbondantemente fuori.
Ah, e eri convinta di... Caspita, che peccato, non sono riuscita.
Esatto, cavoli, sono arrivata in ritardo all'esame. Poi ho detto, aspetta, ma anche se razionalmente lo sapevo, perché sai, quando ti svegli... quella sensazione di essere convinta di non essere arrivata alla maturità, a me lo ricordo ancora il sogno, che ero arrivata in ritardo, ma è stato un sogno talmente vivo che mi ha dato anche fastidio.
Penso gli attori anche sognano molto, che tipo arrivo sul palco, si apre il palco, mi è capitato, arrivo sul palco, si apre il sipario, io sono lì prontissima finché non si apre, quando si apre non so più cosa devo dire, ma non so neanche che lo spettacolo è, di che cosa devo parlare.
Buio totale.
Così, quello sì, è un incubo di
l'inconscio te lo fa. No, io quando proprio sono un po' tesa per uno spettacolo mi accorgo di non arrivare in tempo, di aver sbagliato strada,
cosa del tempo,
di non arrivare in tempo, di aver sbagliato strada, di chiedere dov'è, dove non è, e nessuno me lo sa dire, quello sì, di non arrivare in tempo, quello sì, è un incubo ricorrente. Cioè, è un brutto sogno ricorrente.
Tu di solito invece sei puntualissima.
Sono diventata puntuale.
Perché ti ho visto, ci siamo dati un appuntamento.
No, non mi piace far aspettare, il tempo è prezioso per chiunque, quindi non mi piace far aspettare.
Ah, su questo io...
Oppure se arrivo in ritardo avverto, però oggi dovevamo andare in onda, quindi bisogna
esserci.
Essere puntuale. Beh, che cavolo.
Io iniziavo da sola, sono qui con me stessa.
E io fuori che ti cercavo in mezzo alla landa della Croce di Casalecchio. Aiuto! Dove
bellissimo,
sono?
Bellissimo. Lanciavi Aiutate. Una canzone, ti seguivo e ti
esatto. Sentivi ugoleggiare fuori.
No, però comunque questi incubi che abbiamo a volte, no? Ci dicono delle cose di noi anche, e che ci aiutano anche nel nostro lavoro. Nel senso, a me è capitato un mio allievo che fece questo incubo. E io mi sono sentita molto, molto
coinvolta,
molto bene, perché lui adesso te lo racconto, non è che dovrei sentirmi benissimo, però lui ha sognato che loro, i miei allievi, facevano appunto questo spettacolo, finiva, nessuno applaudiva. Oops. Allora loro erano rimasti, si erano atterriti, io uscivo da dietro le quinte con una motosega e tagliavo le gambe a tutti i presenti nel pubblico perché non avevano riso ai miei allievi. E questa sensazione probabilmente di protezione che ha sentito, cioè che io l'avrei
la sega, però le gambe. Guarda che c'è anche una simbologia, le gambe.
Non ti muovi più, stai lì finché non applaudi.
Sai che le gambe, quando si hanno dei problemi alle gambe, di solito le gambe, sai che quando abbiamo qualche gap fisico c'è anche tanto di psicologico, no?
Esatto.
E
esatto.
Le gambe, chi ha problemi a deambulare, pesantezza alle gambe, gonfiore alle gambe, fa fatica a camminare, diciamo che è molto legato al sapersi muovere nella vita. Magari succede quando hai una difficoltà di lavoro, una difficoltà di relazione, coi figli che non sai da che parte, in che direzione andare. E allora tu gli sei... Perché gli hai segato?
Non lo so, le chiedi a lui, non l'ho sognato io. Questo non è un mio sogno, io sono infilata.
Sei sadica, cattiva. No. No, non è vero, Simone è buonissimo, è una gran brava ragazza. Ecco. Sappiatelo.
No, lui aveva sentito questa mia protezione, io sentivo... Ma come che tu ci volevi proteggere tutti, per cui punivi chi non ci aveva dato la soddisfazione. Vabbè, ok, la psiche del mio amico, del mio allievo.
No, io forse sogno sempre di arrivare in ritardo, perché io faccio un sacco di cose, però tendenzialmente sono un po' pigra, no? Cioè pigra, a volte sono anche... Vabbè, sono a volte di sì dai lo faccio. Allora il fatto che i miei sogni, io arrivo sempre in ritardo, per me sono un pungolo. Nel senso che dicono Silvia muovete.
Esatto.
Ok.
Fai quella cosa, vai.
Esatto, fai quella cosa. Secondo me è il pungolino che la Silvia dà alla Silvia. Poi a volte rompono anche un po' le scatole sti sogni, no? Perché dici avrei preferito sognare una roba bella. Invece una volta mi sono sognata una roba bella. Mi sono sognata che camminavo in un prato che era murato di alberi di pesco, che sono i fiori rosa.
Sì, sì.
Con tutti i petali che volavano. E c'era un profumo ed era immenso sto posto, ma immenso ma non soffocante. Era solatio, c'era una luce bellissima. Ah, mi sono svegliata da Dio.
Che meraviglia.
Sì, lì sono stata tanto, tanto, tanto bene.
Anche le visualizzazioni aiutano a volte, anche solo immaginarsi, anche se adesso tu mentre lo dicevi io me lo stavo immaginando, me lo sono vista, era bellissimo, guarda.
E poi mi sono un sacco gli animali e l'acqua. Animali tosti, civette, orsi, lupi.
E acqua.
E acqua. Pioggia, laghi, pozzanghere, acqua, torrenti.
Pensa. E adesso, al di là di questi sogni, che sono sogni. Adesso vediamo nella realtà, nel concreto, quali sono i tuoi prossimi progetti? Cosa stai facendo? Cosa stai...
Allora, prossimi progetti, e dunque, allora, teatro adesso fermo perché con i blocchi governativi non si fa nulla, quindi per adesso tutto sospeso. Continuo a studiare canto con il mio coach che si chiama Maurizio Zappatini. Oggi abbiamo una lezione via Skype. Parlo di Maurizio perché è il coach di Renga, di Elisa, di Ligabue, insomma,
sì, molti lo conosceranno.
È molto bravo. Poi ho un programma radiofonico che si chiama Leggende, i grandi e le grandi che hanno fatto grande Bologna, e stasera andremo in onda con Laura Betti.
Sì?
Sai chi è Laura Betti? Sai, sì, che è una grandissima attrice, amica di Pasolini. Io non lo sapevo, ma adesso, a proposito di incubi, mi è preso il trip dell'esorcista. Mi sto leggendo il libro, perché non so se lo sapete, ma Laura Betti nel mitico film del 1980 e qualcosa è la doppiatrice del demonio. È lei che dà la voce al demonio ed è... terrificante.
No, è terrificante.
È terrificante.
Lei poi quella voce lì è...
Io sono il demonio.
Mazzarola.
Mazzarola, ragazzi. Paura, esitanta. E adesso mi sto leggendo il libro, che è tostissimo. E poi, niente, ho...
Ma il programma lo fai con Ettore?
Ettore Pancaldi, su, posso dirlo dove anche?
Ma certo,
su Radio,
sì,
San Luchino, tutti i martedì sera. Esatto. E abbiamo iniziato con Padre Marella, poi abbiamo fatto Giulietta Masina, Cervi, Gino Cervi, poi adesso stiamo facendo Laura Betti, poi andremo con i testoni, quindi insomma, poi proseguiremo, insomma, però adesso stiamo parlando di artisti, ma si parlerà anche di sportivi, di politici, insomma, perché Bologna ha avuto dei gran nomi, sì, quindi sì, vale, sì, la pena raccontare. Abbiamo fatto Dalla, a cui abbiamo dedicato 3 puntate, perché la vita di Dalla è stata bella, bella intensa.
E poi per Bologna è molto importante,
simbolo,
per la
simboli,
nostra radio in particolare.
Ah, ok, ok.
Abbiamo un nome, si chiama Radio 403.
Ah, 4 marzo 1900, ok, perfetto. Ci sono arrivata adesso, infatti stavo per chiedermi perché 403 adesso ho fatto.
Sì, numeri a caso, abbiamo tirato dei dadi.
Esatto,
venuto fuori
a caso.
No, non è vero, niente vero, per caso.
È vero, è vero. E poi, vabbè, adesso dovrei finire un racconto, perché mi piace partecipare a un concorso letterario che organizza una casa editrice che mi sta molto simpatica per come lavora. E ho già partecipato a 2 suoi concorsi, insomma, sono sempre stata inserita nelle loro antologie. Premetto che il concorso è anonimo, quindi non si sa, cioè le votazioni vengono date anonime. Si chiamano Sochmel. Il primo era Sochmel che canzone, e poi c'è stato Sochmel che viaggio, e questo invece è Sochmel che sfiga.
Olla. e praticamente scrivete dei racconti, sono dei racconti brevi?
Sono racconti brevi, però ispirati al titolo. Allora, certo, in Sochmel che canzone ho scritto un racconto ispirato a una canzone di Lolli, di Claudio Lolli, e Disimparate le strade dai sogni. E poi Sochmel che viaggio invece ho raccontato in maniera abbastanza surreale una cosa che mi è successa davvero quando facevo volontariato per gli angeli alle fermate. Mirko Alboresi, che organizzava questo servizio civico praticamente con delle grandi ali di angelo, andavamo sulle linee di autobus più critiche, poi o intrattenevamo le persone che magari uscivano da lavorare, perché si faceva fino alla fine della corsa, con indovinelli, poesie, eccetera, oppure laddove era necessario accompagnavamo, proprio scendevamo dall'autobus e accompagnavamo a casa, che so, donne sole che dovevano rientrare tardi, eccetera, eccetera. E una volta mi è capitato, io con queste ali da angelo, no, piazzata lì, c'era una mamma con questo bimbo piccolo, e la mamma fa: hai visto un angelo? E lui fa: no, no, con quelle ali lì non riesce mica a volare. E da lì è nato questo dialogo, che io ho detto: no, no, ma queste, insomma, c'è nato questo gioco di parole con questo
bimbo
che aveva una gran fantasia, che alla fine mi ha detto: oh, però allenati, è con quelle ali, cioè, è stato...
allenati.
E ci ho creato sopra una storia in cui in realtà io sono veramente un angelo che viene a combattere il male da secoli a Bologna, da quando c'era l'Inquisizione ad adesso, che però si prende durante una sera di carnevale in cui le sue ali vengono scambiate per un costume di carnevale, ha veramente questo, si prende una pausa salendo su un autobus per riposarsi da questa lotta estenuante che tiene da secoli, ed incontra questo bambino e si prende il lusso di giocare, insomma.
Bellissima l'idea, veramente. Adesso siamo curiosi di sapere come andrà questo social, che sfiga.
Beh, io ci ho preso, perché io per scrivere poi prendo sempre, avendo poca capacità di, purtroppo, di costruire le trame. Io non so costruire, questo mi dispiace tanto, non so costruire, prendo sempre spunto da quello che mi è successo, no?
Ma penso che sia una bella cosa anche questa.
E allora, una volta mi è successa, però poi insomma anche lì la trasformerò in qualcosa di bello. Mi è successo una volta che dovevo andare a un concorso Canoro, tra l'altro ero anche molto favorita. Sfiga vuole che mi avevano messo male a posto la macchina, mi sono bloccata in mezzo alla strada.
Ma allora questi ritardi, questo non arrivare, c'ha un perché.
Sì,
cioè,
esatto. E, insomma, non sono riuscita ad arrivare a questo concorso, che tra l'altro mi è dispiaciuto molto, perché quando ho telefonato ho detto mi si è bloccato. Ma no, come, dai? Lì, insomma, avrei avuto anche buone possibilità, però insomma è andata così. Poi comunque la mia carriera artistica si è evoluta lo stesso.
Infatti, ma le cose poi vanno poi come devono andare in qualche
sì,
modo.
Sì, sì, poi non mai dire, oh, cioè il social che sfiga, sì, al momento. Poi
sì, per giocarla.
Io vedo poi sempre che quando si chiude una porta si apre un portone, quindi bisogna avere solo della gran pazienza. Poi se quella porta si è chiusa, perché si doveva chiudere?
Sì, sono convinta anch'io, anche perché non ha senso poi stare lì a guardare questa porta che si chiude, star lì fermi a guardare, si è chiusa una porta, poi non ti accorgi cosa c'è dietro di te, c'è un mondo, c'è quel giardino bellissimo,
lato, sopra,
infatti.
Sotto, esatto, tu sei sempre così,
e vedi solo la porta.
Esatto, vedi solo la porta chiusa.
E se si ingrandisse l'inquadratura, vedresti te che guardi la porta e tutto il resto è una cosa meravigliosa
che non vedi un H, sì, sì.
La vedi perché guardi la porta, no?
Ogni tanto siamo così, no? Ah, posso dire anche che scrivo canzoni? Per bambini, lo sapevi?
No, questa mi mancava. Questa mi mancava.
Ho scritto sigle per programmi radiofonici.
Ma bellissima questa cosa. Senti, ma visto che adesso siamo in chiusura e ti devo salutare,
okay.
Mi piacerebbe, se ti invito, a mandarmi tutte le notizie che io poi metterò sulla pagina di Golosi d'Arte, così tutti quelli che sono curiosi di tutto quello che stai facendo, di questi fermenti, no? Fermenti vivi, no? Veramente.
Va bene.
Possono venire a vedere, poi magari ti contattano.
Molto volentieri, anzi, secondo me è il bello dei social, che ci si contatta,
esatto.
È un'interazione continua.
Utilizzarli bene è una bella cosa.
È un grande strumento.
Esatto.
Come tutti gli strumenti, vanno utilizzati bene.
Noi abbiamo utilizzato bene il tempo con te oggi,
sì,
stamattina,
grazie.
Siamo stati molto bene con te,
altrettanto,
ti ringraziamo,
grazie.
Di essere venuti qui con noi e chissà, magari ci si rivedrà qua più avanti.
Perché no?
Io sono qua. Come ha detto Luciano, lui vorrebbe tornare tutte le volte.
Luciano è un mito.
Grazie Silvia, grazie
Simona,
davvero.
Grazie a voi tutti, è stato veramente un piacere. Grazie dell'ospitalità e buon lavoro.
A presto. E adesso saluto anche tutti voi ascoltatori che siete qui numerosi, grazie delle cose che scrivete anche su Facebook, continuate, perché noi siamo molto contenti di ricevere i vostri commenti. E se volete mandare anche via telefono, diciamo, messaggini, potete farlo al 320 70 322 00, oppure continuate a scrivere sulla pagina di Golosi d'Arte, sulla pagina di Facebook nostra. E a mano, ogni settimana scopriamo un nuovo artista goloso come noi. Grazie a tutti e ci vediamo martedì prossimo. Buoni giorni.
Oniro Label.
Non sento più la tua voce al mattino che grida bu, e mi faceva svegliare nervoso, ma adesso invece mi sveglio e sento che mi mancano tutti quei tuoi particolari. Quando dicevi a me sei sempre stanco perché tu non hai orari. È da tempo che cucino e metto sempre un piatto in più per te. Sono rimasto quello chiuso in sé, che quando piove ride per nascondere. Mi mancano tutti quei tuoi particolari. Quando dicevi a me
ti senti solo perché non sai come appari. Rumori dietro me, poi mi giro pensando che ci sei te e mi accorgo che oltre a me non so che c'è. Mi mancano tutti quei tuoi particolari. Quando dicevi a me sei sempre stanco perché tu non hai orari. Delle nuove parole potrei dirti che siamo soltanto bagagli, viaggiamo in ordini sparsi. Se solamente ti inventasse delle nuove parole potrei scrivere per te nuove canzoni d'amore e cantartele qui fra i miei tuoi particolari. Potrei cantartele qui. Cantartele qui.